Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Ben ritrovati e ritrovati, Radio Grad in collaborazione con la rivista Futura Società. Oggi è con noi la professoressa Giovanna Fullin, docente dell'Università di Milano La Bicocca e autrice di un gran bel libro, I clienti siamo noi, il lavoro nella società dei servizi, e edito da poco dal Mulino. E noi lo abbiamo letto e apprezzato e vorremmo subito chiedere alla professoressa Fullin, che ringraziamo, e ringraziamo anche Peppe Severino in regia, vorremmo chiedere che cosa sono i servizi oggi.
I servizi oggi sono un pezzo importantissimo dell'occupazione, raccolgono circa 6 milioni di persone, in particolare io ho guardato ai servizi al cliente, quindi servizi al consumo, camerieri, commesse, cassiere, addetti alla reception degli hotel, dei fast food, un mondo molto variegato, fatto di giovani, di donne e che si studia troppo poco. Si parla tanto di rider, si parla di lavoratori della conoscenza, del lavoro nelle piattaforme e ci si dimentica che ci sono dei lavori più normali, diciamo, che ci circondano, che incontriamo nella vita quotidiana e su cui soffermiamo troppo poco la nostra attenzione, secondo me.
Ecco, invece soffermiamo la nostra attenzione su questi lavori normali.
Se li guardiamo bene ci rendiamo conto che sono lavori diversi dagli altri perché prevedono sempre che i lavoratori e le lavoratrici abbiano a che fare con i clienti. Non c'è solo il rapporto con il datore di lavoro, ma c'è anche il rapporto con il cliente che si ha di fronte. Anzi, spesso questo rapporto è per i lavoratori e le lavoratrici quasi più, non più importante, ma insomma raccoglie un sacco di energie, richiede tanta concentrazione, tanta fatica e anche tanta empatia per gestire il rapporto con le persone. Per cui se ci immaginiamo, non so, la giornata di una cassiera al supermercato, questa giornata è fatta di tantissimi visi che le passano davanti, le persone che fanno la spesa e poi pagano e quindi il suo lavoro è in qualche modo strutturalmente diverso dal lavoro di chi invece sta tutto il giorno davanti a un computer o di fronte a una macchina. Questo è forse l'elemento più caratteristico di queste attività.
Ecco, però una domanda corre un po' spontanea, no? A un certo punto si parla di, nel secondo capitolo se non erro, di emozioni ed estetica al lavoro, cioè molte lavoratrici e lavoratori ci dicono in poche parole che loro sono costretti a rispettare una serie di canoni che vanno al di là di quelli che sono gli obblighi, i doveri del lavoratore. Cioè c'è una sorta di libro nero che indica tutti i comportamenti da non tenere. E poi c'è questo rapporto, questo lavoratore dei servizi. Lei, professoressa, mi sembra che lo descriva come un po' vittima da una parte dei controlli datoriali e dall'altra parte di uno sguardo talvolta impercettibile del cliente. Vuole entrare un po' nel merito di questi capitoli del libro che lei descrive magnificamente, ma che magari bisognerebbe invece ai nostri ascoltatori spiegare a sommi capi?
Sì, allora intanto in queste attività di lavoro sono i lavoratori e le lavoratrici usano le loro emozioni per entrare in contatto con i clienti che hanno di fronte, per gestire i clienti che sono arrabbiati oppure per semplicemente salutare, dire buongiorno a un cliente che entra in un negozio, ad esempio. Lavoratori e lavoratrici sono tenuti a sorridere sempre, ad essere accoglienti e in qualche modo a mostrarsi accoglienti e di buon umore anche quando magari in quel momento non lo sono. Quindi in qualche modo usano non soltanto le proprie competenze, le proprie capacità, ma usano anche le proprie emozioni. Questa è una caratteristica particolare di queste attività. E oltre alle loro emozioni usano anche il loro aspetto. Ci sono tantissime indicazioni che vengono dati date a lavoratori e lavoratrici, ad esempio su come devono essere pettinate, soprattutto le donne pettinate, truccate, vestite in un certo modo, devono avere lo smalto sulle unghie di un certo colore piuttosto che di un altro. Ci sono tantissime indicazioni che riguardano l'aspetto, come ci sono molte indicazioni e suggerimenti, diciamo, che i datori di lavoro danno rispetto a che cosa dire, che cosa non dire, come rispondere ai clienti e anche come muoversi all'interno di un negozio. Quindi proprio il corpo di questi lavoratori e di queste lavoratrici, insieme alle loro emozioni, è in qualche modo offerto alle aziende e usato nell'attività lavorativa. E non ce ne accorgiamo, o meglio, se li osserviamo lavorare in realtà ce ne accorgiamo, ma spesso quando entriamo in un bar guardiamo il barista ci sorride dicendo buongiorno, che cosa desidera, in quel sorriso è un sorriso che in parte è un sorriso autentico, in parte è un sorriso che quella persona sta facendo perché sta svolgendo un lavoro in quel momento. Quindi questi aspetti sono... rendono queste attività lavorative particolari e anche vengono anche in qualche modo controllate dai datori di lavoro, e qui emerge un altro aspetto specifico, che è quello relativo al fatto che i clienti stessi diventano in qualche modo i controllori dell'attività lavorativa, nel senso che se io mi sento trattata male da un commesso, posso lamentarmi con il suo superiore, o se ad esempio sono andata in un albergo e il receptionist è stato scortese, posso lasciare una recensione negativa. E questo è uno strumento di controllo potentissimo che hanno i datori di lavoro, che usano i clienti come controllori indiretti, diciamo. Quindi lavoratori e lavoratrici si trovano a mettere in gioco le proprie emozioni, a doverle usare, a doverle in qualche modo mettere a servizio dell'azienda, e allo stesso tempo a essere controllati in questa loro attività, che è un po' spontanea, un po' in realtà è guidata dalle indicazioni che hanno ricevuto dai datori di lavoro.
Ecco, professoressa Follina, io leggendo il libro ho scoperto che ci sono comunque tuttavia delle strategie aziendali che mutano da multinazionale a multinazionale. Per fare un esempio, ci sono alcune aziende che indicano alcuni comportamenti da tenere, o comunque il vestiario, il trucco, l'approccio al cliente, come ti tieni i capelli, alcune che dicono non devi tenere capelli per i maschi lunghi e baffi, e altri ancora. Ecco, ma a me ricorda un po' quella che la Zubek parlava di società della sorveglianza. È un errore?
No, è sicuramente una declinazione di questo concetto, nel senso che comunque è come se i lavoratori e le lavoratrici venissero plasmati insieme al mobilio della stanza in cui si trovano, insieme alla vetrina del negozio in cui lavorano, fanno parte dell'immagine dell'azienda, in qualche modo accettano anche di doversi presentare in una certa maniera, o di doversi muovere in una certa maniera. Visto da fuori, però, questo sistema è ad alta coercizione, diciamo, è un sistema che controlla moltissimo, controlla anche aspetti della vita che probabilmente invece noi concepiamo come ambiti di espressione individuale, di libertà. Per cui, ad esempio, intervistando, il libro è basato su tantissime interviste, quindi io, diciamo, ho ascoltato quello che i lavoratori e lavoratrici mi hanno raccontato. Sentirsi dover seguire delle regole rispetto a come ci si trucca, o dover nascondere i tatuaggi, ad esempio, che è un altro tema nel servizio al cliente, può essere percepito come un'invasione della sfera personale, della sfera identitaria. Per cui ci sono persone che lo sentono come un'invasione molto forte, e in effetti un pochino lo è. e bisognerebbe chiedersi fino a che punto il datore di lavoro può spingersi nel determinare come i lavoratori e le lavoratrici si presentano agli altri. Ci sono anche aspetti rilevanti di discriminazione sulla base dell'aspetto fisico, della forma del corpo, ad esempio le commesse e i commessi nei negozi di abbigliamento per giovani, diciamo, il settore del fast fashion che ho studiato nello specifico, devono spesso portare come divisa i vestiti che vendono e i vestiti che vengono venduti in questi negozi hanno delle taglie specifiche, non c'è un range molto ampio di taglie, per cui i lavoratori e lavoratrici vengono assunti soltanto se hanno la corporatura adatta a vestire questi abiti, altrimenti non riescono a trovare lavoro. E una discriminazione nel reclutamento, nelle strategie di reclutamento delle aziende sulla base dell'aspetto fisico va un po' oltre quello che l'azienda può dire dicendo i lavoratori trasmettono l'immagine della mia azienda. Diciamo, è un confine delicato su cui ha senso riflettere, secondo me.
E quindi potremmo dire che l'azienda impone anche dei comportamenti a tavola, nel senso che il lavoratore o la lavoratrice che dovesse acquisire peso, non essere, diciamo, presentabile all'interno di alcuni canoni precostituiti, potrebbe rischiare il posto di lavoro.
Sì, certo, questo è un tema che è molto poco studiato in Italia, però io ho letto delle ricerche americane che per esempio sottolineano come, non so, c'è una compagnia aerea che impone alle hostess che rientrano dopo una maternità possono rientrare al lavoro solo se rientrano nella divisa che vestivano prima di iniziare la maternità. Non credo che ci sia bisogno di un commento relativamente a un meccanismo di selezione all'accesso di questo genere, quindi sicuramente sì. Dopodiché per le lavoratrici c'è anche un tema di sessualizzazione del loro ruolo, ci sono in tantissimi ambiti le divise per le lavoratrici sono pensate per essere attillate, per mettere in mostra gli aspetti più femminili del loro corpo e anche quando non c'entrano nulla con l'attività lavorativa svolta, quindi se lasciamo perdere diciamo le modelle dell'alta moda, quando una barista si veste per servire al bancone del bar non si vede perché debba vestire alcune divise piuttosto che altre e questo tentativo dei datori di lavoro di rendere le lavoratrici più sexy, quindi più attraenti, diciamo va oltre le richieste accettabili da parte di un'azienda e le espone poi a comportamenti spesso molesti da parte dei clienti, quindi ha anche un secondo effetto pesante nelle esperienze lavorative.
Senta, ci può fare altri esempi come quelli che ha riportato ora?
Sì, riguardo all'aspetto esteriore, estetico.
Rispetto alle imposizioni aziendali su come vestire, che taglia portare, che tipo di... Perché noi sappiamo anche di alcune aziende che sono entrate nel merito di quella che è poi la vita extralavorativa delle persone.
Se ne possono fare mille di esempi, diciamo, ci si potrebbe chiedere ad esempio perché le assistenti di volo negli aerei o anche gli addetti alla clientela nelle navi da crociera, che è un altro settore che mi ha molto incuriosito perché le navi da crociera sono come enormi fabbriche, occupano migliaia di persone, sono come delle fabbriche galleggianti, perché gli addetti alla clientela nelle navi da crociera devono portare le scarpe col tacco, dovendo stare in piedi 8 ore, così come le hostess, soprattutto di alcune compagnie aeree.
Tacco di 5 centimetri ho letto.
Sì, beh, comunque un tacco rispetto a una scarpa comoda. Dopodiché, ovviamente, c'era stata anche un'avvertenza sindacale, ricordo, per un negozio di abbigliamento giovane dove le commesse e i commessi dovevano portare l'infradito perché doveva dare l'aria di un ambiente molto giovanile e informale. Peccato che con l'infradito dovevano anche arrampicarsi sulla scala in magazzino per andare a recuperare i capi d'abbigliamento da riassortire. Sortire nel negozio e quindi poi rischiavano di farsi male. Quindi lì, però, questi sono casi che emergono in maniera più chiara perché c'è una contraddizione tra la richiesta sull'aspetto estetico e la salute e il benessere dei lavoratori, però anche le invasioni di campo, diciamo, della sfera personale relativi anche soltanto all'aspetto esteriore. Ad esempio, c'era un caso di una lavoratrice che non voleva truccarsi per come il datore di lavoro gli chiedeva di fare e alla fine viene licenziata per questo, perché non risponde ai canoni. Il trucco veniva presentato come un elemento essenziale per essere conformi all'immagine dell'azienda. Oppure, sempre negli Stati Uniti, ci sono tantissimi casi relativi alle commesse afroamericane e alle loro capigliature che si allontanano troppo dagli standard della popolazione americana bianca e che quindi le commesse venivano continuamente invitate a legarsi i capelli, a stirarsi i capelli per rispettare questi standard che erano semplicemente una richiesta di conformismo alle caratteristiche estetiche della popolazione bianca.
I wish I could say hello. Oh, if I were brave enough to talk to you. What if I touch the screen? I let your haze devour me. Devour me.
Where we come from, baby.
c'è un altro aspetto importante che ci sembra di che lei abbia analizzato all'interno del libro, no? Dove lei a un certo punto parla del contatto con i clienti, no? E della fatica del lavoro a contatto con i clienti.
Sì, usare le emozioni per lavorare è un elemento che ha anche degli aspetti positivi, nel senso che interagendo con le persone si riesce a percepire anche la loro soddisfazione, è anche un aspetto gratificante del lavoro, però lavorare con le emozioni significa anche mettersi in gioco, perché sorridere di un sorriso finto non è possibile in queste attività, perché se io accolgo un cliente sorridendo per finta, il cliente se ne accorge immediatamente e l'interazione non funziona. Quindi quello che viene richiesto a lavoratori e lavoratrici è di seguire alcune regole, spesso molto precise, su cosa dire, come dirlo, ma farlo in maniera spontanea, il che vuol dire mettersi in gioco, il che vuol dire aprirsi in qualche modo verso la persona che si ha di fronte. E che cosa succede? Che poi però i clienti dall'altra parte spesso sono ma possono essere maleducati, o possono rispondere male, o possono anche semplicemente non rispondere al saluto di benvenuto all'interno dei negozi o degli alberghi. E cosa succede? Che lavoratori e lavoratrici che hanno detto buongiorno, hanno accolto cercando di avere un viso accogliente, di essere spontanei nel dire benvenuto o benvenuta, si sentono respinti a quel punto da una persona che non risponde al saluto, perché nelle interazioni normali, nelle interazioni quelle genuine tra due persone, se una persona saluta l'altra risponde. Allora c'è un elemento di contraddizione, perché nei manuali di istruzione viene scritto a questi lavoratori, viene detto accogliete i clienti come se fossero degli ospiti in casa vostra. E poi però cosa succede? Succede che l'ospite entra a casa e non mi saluta, e a quel punto la persona rimane mortificata da questa assenza di saluto. E quindi queste sono fatiche quotidiane, perché quotidianamente, soprattutto le persone che incontrano tanti clienti in una giornata, trovano sempre la persona maleducata, la persona aggressiva, la persona che si innervosisce, che si arrabbia. E tra l'altro lavoratori e lavoratrici sono in qualche modo sulla linea di confine tra l'azienda da un lato, il servizio che devono offrire, le richieste dei clienti, e i clienti spesso hanno richieste che vanno oltre, che chiedono l'eccezione, chiedono la personalizzazione, chiedono di aggiungere un ingrediente alla pizza che non è dentro al menù, e il cameriere che si trova nel mezzo deve in qualche modo mediare, perché in cucina non vogliono fare troppe differenze nella composizione della pizza, perché complica la routine dell'attività lavorativa, ma dall'altra parte il cliente chiede personalizzazione, quindi i lavoratori si trovano nel mezzo tra queste due richieste. E poi c'è anche una fatica relativa al fatto che lavoratori e lavoratrici, essendo persone normali, hanno le giornate sì e le giornate no, e magari sono molto stanchi, ma devono continuamente dare l'impressione di essere contenti del lavoro che stanno facendo, di essere di buon umore, sempre di buon umore, ma ovviamente non lo sono sempre. Quindi si crea quella che viene definita dissonanza emozionale, cioè hanno delle emozioni e ne devono mostrare delle altre. Doverne mostrare continuamente delle altre è molto alienante, quindi è molto faticoso.
Ecco, io volevo farle ulteriori due domande per chiudere questa intervista, anzi la ringraziamo per le risposte pertinenti, e in un tempo assolutamente ridotto è riuscita a condensare tutte le risposte in pochi minuti. Ma se noi oggi dovessimo fare una fotografia del settore dei servizi, come, perché insomma quando si parla di servizi si parla non solo dei negozi, no? Si parla di innumerevoli altri settori, alcuni dei quali sono più affini al lavoro operaio che al classico lavoro del terziario. Ecco, ma oggi che cos'è il terziario in Italia?
Il terziario rappresenta il 70% dell'occupazione, quindi 7 occupati su 10 sono nel terziario. All'interno del terziario ci sono tantissimi sottosettori diversi, per cui c'è la sanità, c'è la scuola, c'è l'amministrazione pubblica, ci sono gli architetti, gli avvocati, gli esperti di marketing, e poi ci sono i baristi, le commesse, le cassiere, gli operatori del fast food. Quindi ci sono lavoratori ad alta qualificazione, lavoratori a bassa qualificazione, e ci sono condizioni di lavoro abbastanza, diciamo, stabili nella parte pubblica del terziario, e ci sono invece condizioni occupazionali molto precarie nelle attività del turismo. Ad esempio, il comparto del turismo è una parte molto importante del terziario, soprattutto in Italia, dove le attività turistiche sono, diciamo, una parte importante del sistema economico. Poi c'è la ristorazione, c'è la logistica, quindi diciamo, siccome veniamo da una società industriale, il terziario era il terzo settore dopo l'industria, che era il secondario. Ormai il terziario raccoglie quasi tutta l'occupazione, quindi non lo si può considerare un settore unico, bisogna guardarci dentro. Questo segmento dei lavoratori, io ho guardato appunto lavoratori e lavoratrici a medio-bassa qualificazione, sono quasi 6 milioni di persone. Tante delle cose che abbiamo detto riguardano anche il rapporto con gli utenti che hanno le persone che lavorano in banca, al comune, alle poste, quindi anche attività di cui io oggi non ho parlato, ma che rientrano sempre nel settore dei servizi, perché lavorare nei servizi significa lavorare a servizio di qualcun altro. Questo è, diciamo, l'elemento che accomuna tutte queste attività, dopodiché appunto in contesti diversi e con competenze diverse, ma questo lavorare a servizio di qualcun altro ha delle conseguenze. Ad esempio, ci sono tantissime attività che si svolgono di notte, si svolgono nei weekend, si svolgono durante le vacanze, si svolgono nei periodi in cui i clienti hanno il loro tempo libero, e questo genere di attività si svolgono quindi in orari cosiddetti asociali, il che significa che lavoratori e lavoratrici fanno molta più fatica a godere del proprio tempo libero, perché hanno turni che interferiscono con la loro vita sociale, quindi con lo stare con gli altri. E le attività commerciali e la liberalizzazione degli orari di apertura delle attività commerciali, che dal 2011 in Italia è pressoché totale.
Budine, mi scusi, sì. La interrompo perché sì. Voglio arrivare all'ultima domanda, lei ci okay. Sta arrivando in maniera assolutamente sì. Autonoma. Uno degli aspetti, anzi la ringraziamo, uno degli aspetti salienti c'è un capitolo che a me interessa molto e interessa anche molto a Radio Grad, a Futura Società, che è il lavoro domenicale, cioè perché nelle lotte che abbiamo sostenuto con il sindacalismo di base all'interno dei luoghi di lavoro ci siamo imbattuti in una sorta di tacita accettazione, perché poi i contratti nazionali hanno recepito il lavoro domenicale, cioè in Italia probabilmente si lavora nei giorni festivi più che in ogni altro paese occidentale, perfino negli Stati Uniti. C'è l'idea che il lavoratore dei servizi debba essere disponibile 7 giorni su 7, e anzi proprio nel fine settimana diventa il periodo di maggiore sfruttamento, di maggiore intensità del lavoro. Questa è una delle caratteristiche del lavoro del terziario.
Sì, esattamente, ed è vero, il lavoro domenicale è molto diffuso in Italia, e quello che ho riscontrato nelle mie interviste è che lavoratori e lavoratrici si lamentano di questo. Ci sono, per esempio, i turni nei supermercati sono qualcosa di incredibile, nel senso che sono molto spezzettati e cambiano di settimana in settimana, ma ci sono lavoratori e lavoratrici che hanno un weekend intero libero, 2 weekend interi liberi all'anno. nel senso che non hanno mai il sabato e la domenica consecutivamente liberi da poter passare con qualcun altro. E, il fatto che le attività commerciali rimangano aperte la domenica è qualcosa che lavoratori e lavoratrici un pochino giustificano, e questo a me mi ha molto colpito, perché finché sono io che sono una cliente e sono contenta, poi non è vero, ma potrei essere contenta di trovare il negozio aperto la domenica, ci può stare. Quello che però mi ha colpito è che i lavoratori e lavoratrici, pur subendo la fatica di dover lavorare sabato e la domenica, in alcuni casi mi hanno detto sì, però quando la domenica al supermercato ci vado anch'io, cioè, e la necessità di avere il negozio aperto in qualche modo la capisco, anche se appunto stiamo parlando di negozi, non stiamo parlando di servizi essenziali adesso, a parte quanto è accaduto durante la pandemia, quindi non si tratta di turni in ospedale, no? Si tratta di turni per tenere aperto un esercizio commerciale. Allora, quello che mi ha colpito è che i lavoratori e lavoratrici tendono a identificarsi con i propri clienti e hanno bene in mente quali sono le necessità dei clienti, per cui come la cassiera, quando vede la coda allungarsi davanti alla sua cassa, lavora più veloce, anche se non c'è nessuno che le dice di farlo. Così tanti intervistati mi hanno detto ormai siamo abituati ad avere i negozi aperti la domenica e quindi i turni nel weekend bisogna farli. Questo identificarsi con i clienti è un aspetto secondo me problematico, perché dopo aver liberalizzato gli orari così tanto, è un po' difficile lottare per avere invece una riduzione degli orari che permetterebbe dei turni di lavoro più accettabili, che permettono meglio la conciliazione vita-lavoro per i lavoratori. Però è difficile chiedergli, se poi il primo moto che hanno lavoratori e lavoratrici è di mettersi nei panni dei clienti che si vedono chiudere il negozio prima. Se noi però ci concentriamo sui lavoratori e lavoratrici e pensiamo che quando un negozio è aperto il sabato e la domenica, o è aperto alcuni supermercati anche 24 ore su 24, questo significa che ci sono delle persone costrette a lavorare di notte, costrette a lavorare sempre il sabato e la domenica. Quando la liberalizzazione è stata introdotta era stata giustificata da una possibilità di aumentare l'occupazione, ma questo effetto non si è riscontrato, i dati non lo mostrano, quindi non si è verificato un aumento dell'occupazione. Quello che si è verificato è un peggioramento delle condizioni di lavoro per tantissimi lavoratori e lavoratrici.
E anche, se mi permetto, un accrescimento della precarietà, perché molti contratti di weekend sono applicati ad esempio nei supermercati, coinvolgono studenti, studentesse, persone che magari invece di fare festa e di riposarsi decidono di, per obtorto collo, perché non ce la fanno a pagarsi le spese universitarie, decidono di andare a lavorare. Ecco, però un'ultima domanda per chiudere, ma non siamo davanti a una forma anche di autosfruttamento da parte della forza lavoro, cioè nel senso che il retroterra ideologico con il quale, tipico anche del periodo neoliberista, con il quale hanno convinto i lavoratori a essere responsabili di ogni forma di disservizio, di ogni mancanza, di ogni problema recato dall'organizzazione aziendale, ha fatto sì che poi i lavoratori e le lavoratrici si autopunissero in qualche modo, comunque si convincessero che se non va tutto bene, se qualcosa non funziona a livello aziendale, è loro responsabilità. Ecco, questo senso di colpa viene insinuato come forma anche di controllo e di assoggettazione a quelli che sono l'aumento dei ritmi della produttività e anche l'ideologia del capitale, se mi permette questa definizione marziana.
Sì, in qualche modo sì, è quello che è accaduto, ma diciamo che il lavoratore e lavoratrici, nel momento in cui si trovano a contatto con i clienti, cioè quando ce li hanno davanti, devono in qualche modo gestire quell'interazione prima di tutto. Quindi se io di nuovo ritorno all'esempio della cassa perché secondo me è efficace ma si può applicare a tanti altri lavori, se io mi trovo alla cassa con una lunga coda davanti devo per prima cosa gestire tutti questi clienti che sono nervosi e che più li faccio aspettare più diventano nervosi, scostanti nel momento in cui interagiscono con me. Che la causa della lunga coda sia una gestione non oculata della forza lavoro, nel senso che evidentemente non ci sono abbastanza casse aperte, quindi non sono state pagate sufficienti cassiere per rispondere al flusso di clientela che c'è in quel momento, no? Quindi la responsabilità della coda non è della cassiera, ma è del datore di lavoro che organizza il lavoro. Questo può essere evidente anche alla singola cassiera, che però poi nella sua giornata, nelle sue 2 ore di fronte a quella coda, deve gestire il rapporto con i clienti e quindi alla fine il cliente è come se fosse in primo piano di fronte ai suoi occhi, anche se poi la consapevolezza che è una cattiva organizzazione del lavoro in tante persone c'è. Però dall'altra parte di nuovo, quando vedo le persone in coda alla cassa, siccome io stessa faccio la spesa al supermercato e quindi so come si sta in coda alla cassa e so quanto è innervosente dover aspettare tanto, l'identificazione è quasi spontanea, poi è utilizzata, i datori di lavoro la usano, questa tendenza a mettersi nei panni dei clienti è un'arma potentissima nelle mani dei datori di lavoro, anche nella formazione. Non devo spiegare troppo a lavoratori e lavoratrici, alle commesse, alle bariste, non gli devo spiegare che il caffè non può arrivare freddo, lo sanno già, perché quando vanno a prendere il caffè al bar lo vogliono caldo, quindi da questo punto di vista è sicuramente utilizzata strumentalmente, ma io credo nell'esperienza quotidiana di questi lavoratori e di queste lavoratrici ci sono i clienti, in primo luogo ci sono loro, perché sono persone. Mentre un addetto alla catena di montaggio in una produzione di un'auto, se anche rallenta la produzione, l'auto la consegna e l'auto viene consegnata in ritardo, quel lavoratore non ha di fronte il cliente che quell'auto la compra e quindi è più facile mettere la propria attenzione sul rapporto con il proprio datore di lavoro. Non è una giustificazione, però è una spiegazione di quello che avviene, secondo me.
Allora, noi ringraziamo la professoressa Giovanna Fullin, Università di Milano, i clienti siamo noi, edito dal Mulino, leggetelo, perché è un modo anche per capire che cosa si muove attorno a noi nel variegato mondo dei servizi. Abbiamo provato a dare qualche informazione e sviluppare delle riflessioni sul lavoro nella società dei servizi. Noi ringraziamo la professoressa Fullin, ringraziamo Peppe Severino in regia e ci auguriamo di averla prossimamente ancora su Radio Grad e con Futura Società. Un saluto professoressa e grazie.
Grazie a voi per questo invito e per aver letto il mio libro. Grazie molte.
Grazie a lei e grazie del contributo che ci ha fornito.
Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.